Radio Cinema presenta speciale Torino Film Fest.
Alessandro Rimbaldi, Radio Cinema, siamo con Luca Pastore, regista di Freak Beat, un film che è stato selezionato in concorso al Festival di Torino nella sezione italiana doc, ed è un film sul beat, un film anche con il beat, se vogliamo, insieme, un percorso che guarda questo passato di inizio di un movimento giovanile nel nostro paese, ma non solo, nasce tutto naturalmente dagli Stati Uniti. Com'è nato questo progetto?
Ma il progetto è nato su una proposta di Roberto Ruini, che è il produttore di Pulse Media, che mi ha chiesto così di progettare insieme un documentario sul beat emiliano, in quanto l'Emilia è stata la culla del beat italiano, dai Nomadi a Guccini, l'Equipe 84, Caterina Caselli, eccetera. E in realtà il progetto mi è stato proposto come un documentario tout court, diciamo, con i crismi del documentario. Ma, come dire, data l'aria che tira, annusando un po' la situazione, ho capito che, insomma, Roberto è un produttore sufficientemente avventuroso da far sì che quando mi ha offerto un dito mi sono preso il braccio, e quindi ho rilanciato cercando di spostare un pochettino l'obiettivo, l'asticella sul progetto, anche perché ritengo che sia dal punto di vista del documentario sul beat ce ne sono tanti, hanno quasi tutti, si parla tanto di beat sempre in termini un po' televisivi, no? Da Vecchie Glorie, i magnifici anni 60, eccetera, Rai Storia è strapiena di documenti, eccetera. Quindi mi sembrava un po' inutile fare un percorso, diciamo, più didattico, storicistico. Quindi, diciamo, dall'idea di fare un film sul beat, un documentario sul beat, si è passati un po' all'idea di fare un film beat, in qualche modo. E quindi di raccontare più che la storia del beat italiano, o di dare delle informazioni sul beat italiano, di raccontare quello che sta dietro al beat. Cioè, il beat è una delle varie etichette che si sono date nel corso del tempo a quella che si può definire la ribellione generazionale, cioè al bisogno di ogni generazione di avere dei suoi codici, dei suoi uniformi e di rompere gli schemi con quella precedente. E da qui è venuta l'idea, appunto, anche di creare una storia, di scrivere una storia, che è una storia di un passaggio di consegne fra un padre bambino e una figlia bambina, ma forse più adulta, di suo padre in qualche modo. Questo è un po' il processo, ecco.
Questo padre bambino è Roberto Fricantoni, che fa da cicerone sostanzialmente lungo l'arco del film e che si definisce un intellettuale demenziale. Come lo definiresti tu?
Ma per me intanto è un fumetto vivente. Io non lo conoscevo prima di iniziare questo lavoro insieme, e devo dire che, cioè, lo conoscevo solo artisticamente, eccetera, ed è diventato un po' un mio eroe successivamente, perché devo dire che è una persona davvero umanamente eccezionale e ha una coerenza dell'incoerenza che è perfetta per rappresentare proprio, è un'icona della non omologazione, dell'anticonformismo. Io credo che, dovendo scegliere un personaggio italiano che rappresentasse visivamente, dialetticamente, direi anche antropologicamente, l'idea di una persona non allineata, utopica, a me il primo nome che è venuto in testa è stato il suo, ecco.
E lui appartiene, mi viene da dire, a una generazione successiva a quella del beat, o forse è più giovane comunque dei vari esponenti, e infatti c'è anche questo incontro con Maurizio Vandelli dell'Equipe 84, e lui lo vede come un mito sostanzialmente. Quindi è anche in questo senso che hai voluto lavorare, cioè il racconto che fa un esponente comunque della ribellione su il beat, che è da dove nasce la ribellione.
Beh, intanto Freak, diciamo, ha vissuto l'epoca del beat da adolescente, e quindi l'ha vissuta in pieno, perché durante l'adolescenza assorbi veramente, è il momento in cui ti formi, in cui i segnali ti arrivano più forti, quindi è un figlio del beat a tutti gli effetti. È un grande, come dire, cultore del beat in tutte le sue forme, la sua tesi di laurea è sui Beatles, per dire. ha fatto un disco per esempio sul beat come Astro Vitelli, se non ricordo male. Comunque ha fatto un disco interamente di cover di beat italiano. Come scrittore è quanto più vicino alla Beat Generation a me venga in mente in Italia, quindi direi che è proprio centratissimo, diciamo, ci sta dentro quella storia in pieno. E in più è un punk, e i punk sono i figli dei beatniks, mentre i beatniks si facevano crescere i capelli e si mettevano le camicie a fiori per non assomigliare ai loro genitori, che avevano le giacche grigie anni 50 e i capelli corti. I loro figli, che sono i punk, si sono rappati i capelli e si sono vestiti di nero, proprio in contrapposizione alla generazione dei beatniks. E quindi, come dire, è abbastanza una cosa ciclica. Parlare di punk o parlare di beat è più o meno la stessa cosa. Le due cose accadono in momenti storici diversi, ma le pulsioni e il modo di affrontare il mondo delle nuove generazioni è sempre quello, e deve essere quello in qualche modo. Una contrapposizione che però, nel migliore dei casi, come dire, assorbe e riceve un'eredità in qualche modo. È un po' il film, in modo leggero, semplice, cerca di raccontare questo.
Ecco, ma in relazione alla personalità di Frick Antoni, così eccentrica, così sopra le righe e così giusta, come dici tu, poi com'è stato essere sul set insieme a lui? Si comportava, non so, in modo strabordante, magari cercava di imporre o di suggerire delle cose? Come avete collaborato?
Ma intanto il film è stato scritto insieme a Claudio Piersanti, che è uno sceneggiatore molto bravo, e quindi è un film che è stato proprio scritto. Diciamo, ha una dose di improvvisazione come deve averlo ogni film, e soprattutto in questo caso ci doveva essere. Nello stesso tempo Frick, secondo me, è un ottimo attore, nel senso che ha una faccia importante, ha una capacità dialettica molto sviluppata, troppo sviluppata. Questo può essere stato uno dei, diciamo, dei piccoli, fra virgolette, ce ne fossero, problemi durante le riprese, per cui se deve dire no, Frick usa 46 parole e devi riuscire a fargliene usare almeno solo 16, ecco, questo può essere un po' la situazione. Però secondo me, insomma, poi alla fine ha rispettato tantissimo la sceneggiatura, i testi, insomma, tutto quello che c'era di scritto, aggiungendo di volta in volta delle cose che erano assolutamente calzanti, perché comunque è entrato in una logica autobiografica interpretando quel personaggio.
Tu prima dicevi, per appunto, che il progetto nasceva come documentario, poi si è trasformato in un film. Me l'hai confermato adesso anche parlando della sceneggiatura che c'era alla base, della recitazione, naturalmente, del fatto, per esempio, che la figlia di Frick Antoni in realtà non è la sua vera figlia, ma un'attrice. Se vogliamo, anche il motore principale del film, cioè questa fantomatica registrazione tra l'Equipe 84 e Jimi Hendrix, è un pretesto per raccontare, per appunto, il beat. Quindi mi viene quasi da dire che da film documentario, come nasceva, è diventato quasi una sorta non solo di film sul beat, ma anche un documentario sul falso, quasi sul falsare alcuni elementi. Dico l'ultimo, che è questa ellissi narrativa che si finge di avere nel finale 12 anni dopo, quando in realtà non c'è stato.
Ma uno dei motivi per cui, diciamo, alla fine insieme al produttore è stato possibile spostare così tanto l'asse del progetto, è anche il fatto che io penso che siamo in un momento, per fortuna, nel quale il documentario sta un pochettino perdendo questa etichetta da speciale televisivo. Cioè, non è un documentario se non si riprende la realtà con la voce fuori campo. Cioè, il documentario finalmente sta diventando, a mio avviso, e spero che lo diventi sempre di più, il cinema del reale, cioè il fare cinema con la realtà. Questo non significa che non possa esserci della finzione nel documentario, o meglio, o forse il documentario in termini classici sta diventando ancora un altro genere. c'è spazio secondo me per interpretarla la realtà, anche perché comunque è tutto finzione, anche il documentario più rigoroso è sempre un film e non è la realtà, quindi in qualche modo ci sta secondo me assolutamente che si pasticci col cinema, no? Può essere una strada interessante, anche può offrire agli spettatori delle sorprese. Se fosse possibile andare al cinema e non fermarsi a delle etichette, quindi troppo rigide, e a degli steccati troppo rigidi, secondo me tutto il cinema ne guadagnerebbe. In questo senso, ecco, ci sono tanti tipi di generi, sottogeneri, etichette, mockumentary piuttosto che rockumentary, piuttosto che docufiction, docufilm. Io non lo so che cos'è questo film. A me piace mettere insieme delle cose diverse e cercare di fare in modo che mi piacciano.
Sì, sempre per rimanere su questo tema dell'eccentricità del tuo film rispetto ai canoni del documentario, c'è anche in Freakbeat un lavoro molto interessante sul colore, sull'immagine che passa dal bianco e nero, diciamo così, del passato, dei 12 anni fa, a momenti improvvisi di colore in cui si gioca proprio sulle tonalità del colore beat. E è stata una decisione presa in sede di montaggio, di post-produzione, o l'avevi già in mente?
Ma a me piace molto lavorare sull'alterazione soprattutto della fase dei colori, è una cosa che ho sempre abbastanza fatto. In questo caso aveva anche una giustificazione abbastanza forte, nel senso che un po' tutta la storia, quando è raccontata in oggettiva, cioè la parte di fiction, è in bianco e nero. Ci sono alcune cose decisamente surreali e psichedeliche, alcuni momenti che sono con dei colori assolutamente assurdi e sono una citazione della psichedelia, è come dire un sottintendere il fatto che dentro il beat ci stanno altre storie, ci sta l'alterazione della realtà, ci stanno le droghe, ci stanno l'esplosione dei colori come anche icona di quegli anni, le copertine psichedeliche eccetera, e poi c'è tutta una parte a colori che sono le riprese della camerina che usa la ragazza, la figlia di Freak nel film, perché gran parte del materiale è stato girato effettivamente da lei, ce l'abbiamo usata proprio come operatore. Questo io l'ho scoperto vedendo il film, perché una mia amica me l'ha fatto notare e lo dico perché mi piace. La ragazzina vede le cose a colori e probabilmente la storia invece in bianco e nero, cioè, come dire, anche qui c'è un salto generazionale, e quindi una camerina in mano a una bambina è, come dire, immediatamente iperrealista, ti riporta e ha uno sguardo decisamente più nervoso e più colorato, insomma.
Grazie mille e buon lavoro.
Grazie a te, ciao.
Radiocinema.it